Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Mondadori nel 2024. Russia storia di un impero eurasiatico è un saggio storico-politico di Aldo Ferrari, studioso di Eurasia, Caucaso e Asia centrale. Il volume propone una chiave di lettura, precisa la Russia. Non va interpretata soltanto come una nazione europea oscillante tra apertura e rifiuto dell'Occidente, bensì come una formazione imperiale maturata nello spazio eurasiatico. Ferrari segue il lungo processo che dalla Rus di Kiev conduce all'impero zarista, all'esperienza sovietica e alla federazione russa contemporanea, senza ridurre tali passaggi a una semplice continuità lineare. Al centro vi sono la costruzione del potere autocratico, l'eredità delle relazioni con Bisanzio e con il mondo mongolo, la gestione di una compagine multietnica e la proiezione geopolitica verso l'Asia. L'obiettivo non è giustificare le politiche russe presenti, ma offrire strumenti storici per situarle entro durata, geografia e pluralità culturale. È quindi una sintesi interpretativa rivolta a chi cerca un quadro storico ampio e non eurocentrico. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo. Dalla Rus di Kiev alla Russia eurasiatica, una genealogia non esclusivamente europea. Ferrari contesta l'abitudine di leggere la storia russa come una variante incompleta o deviata della storia europea. La Rus di Kiev nacque infatti dall'incontro tra componenti scandinave, slave e ugro-finniche e mantenne importanti contatti con l'Europa e Bisanzio. Ciò non autorizza però a proiettare automaticamente questa prima configurazione sull'intero sviluppo successivo. Il mutamento decisivo è rappresentato dal periodo successivo all'invasione mongola, quando i principati russi si trovarono inseriti in reti politiche, fiscali, militari e commerciali, estese alle steppe e all'Asia interna. In questa prospettiva, l'Eurasia non è uno sfondo geografico suggestivo, ma una condizione storica, concreta a vaste distanze, frontiere mobili, popoli nomadi e competizione tra imperi contribuiscono a plasmare istituzioni e identità. La successiva espansione zarista verso Siberia, Caucaso e Asia centrale rende ancora meno adeguata l'immagine di una Russia confinata alla sua relazione con l'Europa. Il punto analitico del libro è dunque distinguere tra contatti occidentali reali e dipendenza interpretativa dall'Occidente. Questa distinzione aiuta a comprendere perché la Russia possa adottare tecniche, linguaggi o modelli europei, senza cessare di concepirsi come un soggetto storico autonomo, segnato da orizzonti continentali più larghi. Secondo, autocrazia russa, l'intreccio tra tradizione bizantina, dominio mongolo e centralizzazione statale. Uno dei nuclei del volume riguarda la formazione dell'autocrazia. Ferrari evita una spiegazione monocausale che faccia discendere il potere russo soltanto dalla tradizione bizantina o, in senso opposto, unicamente dalla dominazione mongola. L'eredità bizantina è rilevante per il peso dell'ortodossia, per l'idea di un ordine politico sacrale e per il prestigio di una sovranità forte. Tuttavia, il lungo confronto con il mondo mongolo contribuì a consolidare pratiche di controllo territoriale, prelievo fiscale e subordinazione delle elite a un centro politico dominante. L'autocrazia va quindi intesa come un processo istituzionale e storico, non come un tratto immutabile di un presunto carattere nazionale. Con l'ascesa di Mosca e, più tardi, con l'impero, la concentrazione del potere offrì strumenti per governare spazi enormi e difendere confini esposti, ma limitò anche le possibilità di equilibrarlo mediante istituzioni rappresentative durevoli. Il libro collega questa lunga durata alla Russia contemporanea con cautela, il rafforzamento presidenziale sotto Vladimir Putin avviene in un contesto profondamente diverso da quello zarista o sovietico, ma recupera il valore politico attribuito allo statalismo e all'accentramento. Il beneficio della prospettiva è sottrarre l'attualità sia all'eccezionalismo sia alle letture puramente contingenti. Terzo, un impero multietnico oltre la continuità formale tra zarismo e Unione Sovietica. La multietnicità costituisce per Ferrari una struttura portante della vicenda russa, non una questione marginale rispetto a una presunta nazione russa omogenea. L'impero zarista incorporò nel tempo popolazioni con lingue, religioni e tradizioni differenti, soprattutto nelle regioni caucasiche, siberiane e centroasiatiche. Governare questa pluralità richiese forme variabili di amministrazione, mediazione e integrazione, accanto a politiche di controllo e gerarchia imperiale. La rivoluzione del 1917 trasformò radicalmente il sistema politico, ma non eliminò il problema fondamentale di amministrare un territorio vastissimo e composito. L'Unione Sovietica riconobbe formalmente repubbliche e nazionalità, creando istituzioni territoriali e culturali che ebbero conseguenze durevoli. Al tempo stesso conservò un forte centro decisionale. Per questa ragione, il passaggio da zarismo a URSS non può essere descritto né come semplice prosecuzione imperiale, né come rottura totale. Il libro invita a osservare insieme discontinuità ideologiche e persistenze geopolitiche. Tale approccio è utile anche per leggere il dopo 1991. La Federazione Russa resta uno Stato multinazionale e continua a confrontarsi con differenze regionali, religiose ed etniche. La complessità interna rende insufficiente ogni lettura che identifichi la Russia soltanto con Mosca, con l'etnia maggioritaria o con la sua politica estera. Quarto, l'espansione nell'Eurasia settentrionale e il confronto con gli imperi ottomano, persiano e cinese. La categoria di impero permette di seguire la Russia come potenza in espansione e in competizione, anziché come stato nazionale delimitato da confini stabili. Nell'Ottocento l'impero russo completò una vasta proiezione sull'Eurasia settentrionale, entrando in contatto diretto con società e poteri dell'Asia centrale, del Caucaso e dell'Estremo Oriente. Ferrari colloca questa dinamica accanto ai rapporti, alternativamente conflittuali e diplomatici, con gli imperi ottomano, persiano e cinese. Questa scelta allarga il campo visivo. Le frontiere meridionali e orientali non sono periferie remote rispetto alla vera storia russa, ma luoghi nei quali si definiscono sicurezza, amministrazione, commercio e identità imperiale. L'espansione non viene presentata come un moto inevitabile o privo di costi. La sua analisi richiede invece di considerare asimmetrie di potere, incorporazione di popolazioni diverse e rivalità tra grandi formazioni politiche. Anche la geografia conta: pianure, steppe e distanze enormi rendono la gestione del territorio un problema permanente, favorendo infrastrutture e strutture centrali capaci di collegare il centro alle periferie. In confronto con sintesi concentrate sui rapporti russo-europei, il volume evidenzia dunque come le relazioni asiatiche abbiano inciso sulla costruzione stessa della potenza russa, e non soltanto sulle sue ambizioni esterne. Infine, neoimperialismo, grande Eurasia e cooperazione con la Cina nel presente russo. La parte dedicata alla contemporaneità mette in relazione la storia di lunga durata con la postura internazionale della Russia attuale. Ferrari richiama la politica neoimperiale russa e la collaborazione con la Cina nel quadro di una possibile grande Eurasia, formulata come alternativa all'egemonia occidentale. Il punto non è assimilare meccanicamente la Federazione Russa all'impero zarista o all'URSS le istituzioni. L'economia globale e la struttura del sistema internazionale sono cambiati. Piuttosto, il libro mostra perché riferimenti a sovranità, spazio continentale, sicurezza delle frontiere e pluralità di civiltà trovino una particolare risonanza nella cultura politica russa. L'eurasiatismo, in quanto famiglia di idee che insiste sulla specificità non puramente europea della Russia, offre un lessico utile per comprendere tali rappresentazioni, pur non esaurendo le motivazioni concrete delle scelte di politica estera. La cooperazione con Pechino va quindi letta sia come convergenza tattica di interessi, sia come tentativo di costruire un ordine regionale meno, centrato sull'Occidente. Questa prospettiva storica non predice gli esiti della politica contemporanea e non elimina le differenze di peso tra Russia e Cina. Serve però a chiarire che l'orientamento asiatico di Mosca non nasce dal nulla, si innesta su una memoria imperiale, su vincoli geografici e su un repertorio ideologico già sedimentato. In conclusione, Russia storia di un impero eurasiatico è indicato per lettori di storia contemporanea e moderna, studenti, insegnanti, analisti delle relazioni internazionali e per chi voglia collocare la Russia di oggi in una prospettiva più ampia delle sole crisi diplomatiche recenti. Può risultare particolarmente utile a chi conosce già le grandi cesure, la Rus' di Kiev, l'età zarista, il 1917, l'URSS e il post-sovietico, ma desidera ricomporle entro un'interpretazione coerente. La lettura offre un vantaggio intellettuale concreto, insegna a separare continuità storiche, analogie e differenze, evitando sia la caricatura di una Russia eternamente identica a se stessa, sia l'idea che le sue scelte siano spiegabili esclusivamente dall'attualità. Ciò che distingue il libro da molte sintesi sulla Russia è il baricentro eurasiatico. Invece di organizzare il racconto soprattutto attorno al dilemma Russia o Europa, Ferrari considera decisivi i rapporti con il mondo mongolo, le steppe, il Caucaso, l'Asia centrale e gli altri imperi del continente. Da questa impostazione derivano tre fili conduttori ben riconoscibili l'autocrazia come costruzione storica complessa, la multietnicità come dato strutturale e la dimensione imperiale come chiave per interpretare espansione e politica contemporanea. Il taglio resta quello di una sintesi storica interpretativa, non di un manuale neutro né di un commento giornalistico. Proprio per questo il volume si presta a integrare, con un quadro di lungo periodo, letture più specialistiche sulla storia sovietica, sul nazionalismo o sulle relazioni internazionali. Se vuoi supportare Aldo Ferrari, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.